È anche giusto sapere che da una parte la ragazza si protegge per evitare una gravidanza comunque desiderata, però è dall'altra parte giusto sapere che anche che quel metodo contraccettivo non le va a proteggere invece su tutto quello che è un ambito di malattie trasmissibili, 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 trasmissibili.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box. Sex. Sex Box. Efficace, sicura, tollerabile, su misura per sé e per le esigenze della coppia. Che sia naturale, ormonale, di barriera o di emergenza, la contraccezione rappresenta un tutt'uno con una sessualità consapevole e responsabile. E noi di questo parliamo oggi a Sex Box. Ciao ad Alessia.
Ciao da Natasha, a proposito di tutt'uno, siamo qua una grande famiglia. Benvenuta Gaia Polloni, la nostra sessuologa.
Ciao, buongiorno a tutti.
E benvenuti ai ragazzi che sono collegati online. Faccio una breve carrellata. Abbiamo Alice, Daria, Sara, Fabrizio, Sefora, Jacopo e in arrivo Alessandro. Menzionati tutti. Bene, benvenuti ragazzi.
Ciao.
Ciao, ciao. Buongiorno.
Ciao.
Eccovi, allora, siccome sono molti gli aspetti che incidono nella scelta del contraccettivo giusto, perché insomma le esigenze sono tante, ci si vuole proteggere da insomma, infezioni sessualmente trasmissibili oppure si vogliono scongiurare, non so, gravidanze indesiderate. Ognuno insomma sceglie per sé e per il partner e col partner o la partner naturalmente in base a queste esigenze, e che poi ce n'è tantissimi tipi, insomma, no? Già solo quando parliamo di quella ormonale. Ma forse è importante addentrarci in queste differenze.
Andiamo un po' in profondità a sondare e abbiamo sentito per l'occasione la dottoressa Elisabetta Micelli, che è specializzata in ginecologia e ostetrice, e gli abbiamo proprio chiesto quali sono i tipi di contraccezione per le donne.
Per quanto riguarda i metodi contraccettivi, normalmente da un punto di vista didascalico, diciamo, vengono divisi in relazione alla metodica utilizzata. Invece una distinzione, a mio avviso, molto più utile proprio anche per la metodica di prescrizione che facciamo in relazione al tipo di paziente, è la distinzione in metodo contraccettivo ante rapporto sessuale, contraccezione durante il rapporto sessuale e contraccezione postuma, quindi contraccezione d'emergenza, se così possiamo dire. I metodi contraccettivi ante rapporto sessuale sono quelli di tipo ormonale e quindi sono quelli che agiscono attraverso un impedimento, diciamo, dell'avvenimento dell'ovulazione. Quindi fanno sì che ci sia un'impossibilità da parte dell'ovocita di incontrare lo spermatozoo. E quindi abbiamo la pillola estroprogestinica, la pillola progestinica, l'anello vaginale, il cerotto transdermico, l'impianto sottocutaneo, l'iniezione, che può essere mensile o trimestrale, e dispositivi intrauterini, quindi la spirale. La spirale in realtà può essere sia ormonale che non ormonale, quindi al rame. Poi abbiamo metodi che vengono utilizzati durante il rapporto sessuale, se così possiamo dire, che sono i metodi di barriera, e quindi quelli prettamente femminili sono il diaframma, il condom femminile e poi i metodi naturali, quindi diciamo la misurazione della temperatura basale, lo ginocnaus, quindi il salto della guaglia, il billing, che è la valutazione del muco cervicale, e poi il coito interrotto. Sono metodi ovviamente che hanno una fallibilità infinita. I metodi invece postumi, quindi quelli d'emergenza, sono la pillola del giorno dopo, la pillola dei 5 giorni dopo e la spirale, che anche essa può essere inserita d'emergenza dopo il rapporto a rischio.
Sex Box.
E lo ricordiamo, questo era un intervento della dottoressa Elisabetta Micelli, specializzata in ginecologia e ostetricia. Quindi abbiamo proprio potuto sentire tutti i metodi contraccettivi per quanto riguarda appunto le donne.
Io entrerei innanzitutto a bomba con voi ragazzi per sapere esattamente che rapporto avete con la contraccezione. Chi vuole cominciare?
Io personalmente ho una spirale e la spirale l'ho messa ad aprile di quest'anno e un po' la sto amando, un po' la sto odiando. Odiando perché da quando l'ho messa ho messo su anche 8 kg o addirittura 10 e non, mi sta creando non pochi problemi a livello di appunto immagine fisica e non riesco proprio per nulla a togliermi questi chili, nonostante un'alimentazione sana e sport e tutto, non riesco a toglierli. La sto amando perché l'ho messa sì come contraccettivo, ma l'ho messa anche per togliermi del tutto il ciclo, perché la mia ginecologa mi ha consigliato di, appunto, invece di prendere la pillola, mi ha consigliato di mettere la spirale ormonale, così che il mio ciclo diminuisce e col tempo scompare, perché io con le mestruazioni ho dei dolori veramente veramente forti. Quindi questo mi aiuta a alleviare i dolori, ecco.
Grazie Daria di questa tua testimonianza. Questo già ci fa capire un po' che esistono pro e contro a seconda della scelta che si fa.
Io invece ne ho già provati due. Ho iniziato con l'anello, quindi da togliere ogni 3 settimane, cioè mensile. Per questo era comodo, cioè era comodo il fatto, ecco, di non dover pensare ad esempio a ogni giorno a prendere la pillola, però era un po' scomodo averlo, nel senso che ogni tanto magari scendeva o non riuscivi a posizionarlo bene, durante i rapporti magari l'altro lo sentiva, ecco, quindi non lo so, non era il massimo. Poi sono passata alle iniezioni ogni 3 mesi. Con quelle mi sono trovata molto bene, ma ho smesso l'anno scorso perché comunque mi stavano dando un po' di effetti collaterali. Anch'io sono ingrassata, quindi appena ho smesso di prenderle mi ho tirato su 3 kg senza fare niente, cioè proprio con lo stesso stile di vita e tutto. E poi anch'io non avevo le mestruazioni di con le iniezioni, però non era una cosa positiva, anzi penso sia proprio stato quello che mi ha creato un po' di problemi. Quindi sì, i vantaggi e svantaggi sono sempre un po' da calcolare, ecco, non lo so, poi anche se magari bisogna fare qualche pausa ogni tanto e dire ok, mi prendo un attimo di stacco dagli anticoncezionali, magari uso il preservativo per rifar partire un po' il tutto in modo normale, forse può essere anche un'idea. Però ecco, questa è stata bene o male la mia esperienza. Poi a livello, ecco, di mal di testa, cose così, io non ho avuto niente. Anch'io avevo mestruazioni molto dolorose, che però adesso, anzi, cioè sono assolutamente normali, non ho, anzi, addirittura stranamente quasi neanche dolore, quindi da quel punto di vista ogni tanto io proverei magari a rivedere la cosa e dire ok, è stato così fino a qualche anno fa, magari adesso va meglio. Comunque siamo in una fase ancora di crescita, non si può sapere, no?
Grazie Sara. Vai Alice.
Allora, io personalmente prendo la pillola da quando ho più o meno 16 anni. Ho iniziato a prenderla principalmente perché io per il mio ciclo avevo un sacco di dolori muscolari ed era molto irregolare, e questo mi aiuta a regolarlo molto di più, cioè finisco la mia tabletta e so che arriva al ciclo entro 2 giorni al massimo. Mi aiuta anche a gestire la parte un po' più ormonale, che anche quella soffrivo parecchio, quella un po' più emotiva per certi versi, però appunto c'è sempre questa cosa del prenderlo ogni sera più o meno alla stessa ora. E poi anche lì ci sono quei medici che ti dicono anche se non lo prendi alla stessa ora non è grave. Altri medici che invece dicono puoi prenderlo nell'arco di 2 ore. E quindi non sai mai neanche lì chi ascoltare, cosa è giusto, cosa no. Effetti collaterali, la pillola ne ha neanche troppi. Però personalmente io ho iniziato ad avere un po' di emicrania, ma quella settimana lì, che comunque nel senso non è divertente a prescindere.
Ecco, comunque mi sembra di capire sia soprattutto una contraccezione a cui insomma fate ricorso per svincolare insomma la sessualità da propositi di riproduzione. Mi sembra di capire sostanzialmente, più che di protezione, di barriera, qui si parla soprattutto di contraccezione ormonale. Gaia, ti tirerei in ballo più che altro per capire che insomma spesso, soprattutto ecco già quando si approccia alla sessualità ai primi anni, che si comincia ad essere sessualmente attive, le donne si rivolgono appunto alla specialista, allo specialista, per avere delle indicazioni di... in questo senso, quanto è importante innanzitutto far capire allo specialista anche che stili di vita si hanno, che storia clinica si ha?
Beh, credo che sia fondamentale, e penso che un bravo specialista debba proprio targettizzare, cioè dare una terapia tailor made a seconda della persona che ha davanti, dell'età, delle possibilità economiche, ma soprattutto dello stile di vita, problemi fisici e anche il tipo di relazione. Quindi ha rapporti occasionali, quindi è meglio puntare sul preservativo, è in una relazione stabile e sanno che entrambi non hanno malattie sessuali, sessualmente trasmissibili, allora si può puntare magari su un contraccettivo ormonale, ammettendo che non ci siano problematiche fisiche. Quindi insomma penso che sia importante parlare e considerare tutta una serie di fattori medici, organici, ma anche psicologici e relazionali.
Ecco, psicologici secondo me attengono molto anche al modo in cui impatta la scelta di usare contraccettivi all'interno della coppia. Voi come coppia, ragazzi, quando siete in coppia, questo tema lo affrontate insieme oppure diciamo è a carico di uno dei due più che dell'altro? Non so, come la vivete questa cosa di introdurre un elemento esterno che incide in qualche modo nella vostra relazione?
Nella mia esperienza mi è parso che si è sempre parlato con chiarezza e tranquillità del metodo di contraccezione, si è discusso quale si preferisse, quale fosse il più conveniente in una maniera equilibrata, che poi spesso alla fine in realtà risulta essere il preservativo per alcuni dei problemi che hanno elencato prima Daria, Alice, per esempio. Però volevo anche chiedere una cosa a Gaia, proprio perché io non ho mai avuto l'esperienza, però qualche volta in discussioni che riguardano la contraccezione ne sento parlare. Ci sono stigmi ancora in merito a, adesso magari penso più in grande scala, però anche in piccola scala, in quello che capita a te in studio, se ci sono stigmi, paure in merito?
Sicuramente una delle paure più comuni che riportano le ragazze è quella di ingrassare, quindi ho paura di ingrassare, che mi venga la cellulite, questa è una cosa che si sente spesso, che va anche un po' sfatata, cui magari dopo ne parlerà la dottoressa. C'è paura a non avere una protezione ormonale, perché dice alcune persone dicono magari il ragazzo non vuole usare il preservativo, quindi in qualche modo mi devo proteggere. La paura che a volte riportano i ragazzi di non sentire usando il preservativo, quindi la paura di sentire meno, o la paura che il preservativo si rompa o si possa sfilare. Ti riferivi a qualche paura o qualche stigma specifico? Avevi in mente qualcosa?
No, un po'. Magari quello che hai detto tu è l'unico con cui mi sono confrontato, quello del peso. Però io personalmente lo trovo un argomento molto tranquillo, quello della contraccezione, anziché dovrebbe, ma mi pare in realtà che si faccia, che lo si porti avanti, insomma, senza nessun problema di stigma o di paure dietro. Però ho notato che a volte c'è un po' di tensione quando si parla della contraccezione in generale.
Beh, anche nel modo in cui predispone evidentemente al sesso, no? Cioè condiziona qualche volta. Anche Daria, per esempio, la sua testimonianza parla invece di una fisicità che lei percepisce come modificata.
Certo, dipende anche, ci sono persone, adesso è interessante che 3 su 3 in realtà ci abbiano detto che il motivo principale per cui hanno scelto metodi contraccettivi ormonali è perché avevano grandi dolori durante le mestruazioni, quindi in realtà il primo movens è stato quello, cioè voglio stare meglio durante le mestruazioni, poi certo ben venga proteggersi durante i rapporti, ma quindi, e in quel caso una donna lo fa più per se stessa, non per l'altro. Ci saranno invece persone che lo faranno più, come dire, per proteggersi da gravidanze indesiderate o magari all'interno di una coppia si possono creare delle diatribe, perché la donna appunto ha paura di ingrassare, dice perché me ne devo occupare io, non puoi occupartene tu, usare tu il preservativo, e magari lui dice no, a me dà fastidio, sento meno appunto.
Ma in qualche modo anche la contraccezione, ovviamente parlo per quanto riguarda le donne ormonali, non può anche andare a intaccare il desiderio sessuale?
Guarda, ci sono degli studi o comunque opinioni contrastanti, perché questa è una credenza popolare, no? Quella che effettivamente va a diminuire il desiderio sessuale o che in alcune donne può creare un po' di apatia, e sicuramente per una percentuale di donne può anche essere vero. Ci sono però delle donne che invece riportano un aumento del desiderio perché dicono mi sento così sicura adesso finalmente di non rischiare gravidanze indesiderate, che sento di poter vivere finalmente una sessualità libera, e quindi paradossalmente ho un aumento del desiderio. Quindi credo che ci sia anche una componente psicologica. Poi sì, su alcune donne gli ormoni possono causare alla lunga un calo del desiderio, ma non su tutte.
Nati, la dottoressa aveva un sacco di altre cose.
Sì, no, abbiamo parlato, sono vari capitoli con la dottoressa Miceli. E dottoressa, quali sono le preoccupazioni un po' che riceve più sovente dalle sue pazienti?
Allora, paradossalmente le principali preoccupazioni non riguardano gli effetti avversi della terapia estroprogestinica, ma riguardano gli effetti collaterali, e c'è una grossa differenza tra i due, perché tra gli effetti avversi annoveriamo ad esempio gli episodi tromboembolici, e sono episodi, comunque è un effetto di cui la paziente spesso non è nemmeno a conoscenza, per la quale può essere necessario in alcuni casi, se c'è familiarità, fare delle indagini, comunque eseguire dei controlli più accurati prima di fare una prescrizione, ma spesso quando parliamo di queste cose la paziente non ne è a conoscenza. Al contrario, invece, spesso mostra preoccupazioni inerenti agli effetti collaterali, perché ce ne sono alcuni che la preoccupano in maniera più considerevole. Gli effetti collaterali che più frequentemente costituiscono motivo di sospensione della terapia, o comunque che vengono riferiti già prima dell'inizio della terapia come preoccupazioni, sono in particolar modo l'aumento di peso, la ritenzione idrica e la cellulite. In realtà gli studi non hanno mai dimostrato una vera e propria alterazione del peso corporeo in corso di assunzione della pillola, ma in genere quello che si presenta più frequentemente nelle pazienti è un aumento della permeabilità vascolare, quindi un aumento della ritenzione idrica, che però è inerente in genere il primo trimestre di assunzione della stessa. Di conseguenza, anche lì fare un adeguato counseling alla paziente ci consente di prepararla, magari implementando e incoraggiando uno stile di vita più sano in questa fase, proprio per evitare che questo sia il motivo di sospensione dell'assunzione della terapia. Un altro effetto collaterale che viene frequentemente mal tollerato è l'irregolarità mestruale. Nei primi tre mesi d'assunzione vi è un effetto di sommatoria degli ormoni, tale per cui ci possono essere frequenti irregolarità, sanguinamenti fuori dal periodo della mestruazione, che ricordiamo comunque nella pillola è una finta mestruazione, quindi è un sanguinamento che è stato stabilito per convenzione che potesse costituire un alert per la paziente. E quindi preparare adeguatamente la paziente, un mio professore diceva sempre che il medico prescrittore della terapia ormonale deve essere considerato come un sarto, cioè la paziente ci deve sempre garantire almeno tre prove. La terapia estroprogestinica è una terapia estremamente personalizzata, il primo controllo a tre mesi non può essere mai saltato, non è bene abbandonare la terapia senza consultare il ginecologo, e comunque in generale è una terapia che permette di ottenere dei grossi benefici, che può avere degli effetti collaterali che possono essere nella maggior parte dei casi spesso affrontati, spesso comunque valutati e modificati in relazione alle esigenze della paziente, ma il nostro obiettivo principale è fidelizzare quella paziente al fine di evitare, per l'appunto, che vada incontro, soprattutto se molto giovane, a gravidanze indesiderate.
Sex Box. Io creerei ancora un link tra quello che ha detto poco fa Jacopo sulla sua curiosità rispetto, insomma, a certi tabù anche rispetto alla contraccezione, come si riverbera in termini di paure appunto su come ci si relaziona, e tornerei proprio su Daria, perché secondo me Daria ha messo sul piatto anche questo aspetto, no? del corpo che cambia. Quindi questo corpo che cambia, Daria, una curiosità nella relazione con l'altro, ti senti più in difficoltà o comunque sei lo stesso a tuo agio come eri prima?
No, ma allora, col mio partner io onestamente mi sento comunque a mio agio, perché il mio partner mi fa sentire la donna più amata del mondo, quindi non è assolutamente un problema. Il problema sorge proprio nella mia testa, sorge più che altro per il fatto che ho sempre avuto un po' di problemi con la mia immagine fisica, con quello appunto che vedo riflesso nello specchio. Quindi, per esempio, l'anno scorso per me è stato un momento in cui io mi sentivo molto bene nel mio corpo, mi sentivo molto a mio agio, mi sentivo molto sicura. Da quando ho messo la spirale e ho messo su quei 8-10 kg, ho cominciato a non riconoscermi più. Uno. Due, ad un certo punto mi sono guardata allo specchio, non allo specchio, ho visto delle foto di una cerimonia a quale ho partecipato a giugno, e mi sono resa conto che mi ho messo su tanto peso, ma in un attimo, cioè prima non me ne sono neanche accorta, ma poi ho guardato le foto e mi sono detta caspita, ma sono davvero io. E un altro momento è stato quando sono andata a fare shopping una volta, quindi sono andata a fare un po' di compere di vestiti, mi sono resa conto che avevo bisogno di pantaloni con due tagli in più. E lì mi è partito proprio, sono lacrime, ero nel camerino che piangevo, che proprio non riuscivo a trattenermi. Tipo, ma cavolo, ma come è successo? Ma quando è successo che sono ingrassata così tanto? E da lì più o meno che mi guardo allo specchio un po', guardo il mio corpo e dico, ma cavolo, è cambiato tantissimo e non riesco a farlo tornare quello di prima e non riesco neanche ad accettarlo, cosa devo fare?
Ecco, però caspita, in un caso del genere, quando l'aumento ponderale raggiunge appunto gli 8-10 kg, io penso che sia fondamentale parlare col proprio ginecologo e capire anzitutto se davvero è la conseguenza del metodo contraccettivo, perché magari ci sono anche altri fattori metabolici che hanno causato, insomma, un aumento così importante. Se così fosse, cambiare metodo contraccettivo, perché è vero, magari alcuni esperti dicono si può mettere su un chiletto, due, che poi magari dopo qualche mese uno riesce anche a smaltirlo, però caspita, 8-10 kg, bisognerebbe fare degli approfondimenti clinici e vedere di trovare un altro metodo. Vedete come in un caso del genere però il desiderio sessuale può essere impattato anche da questo, perché piacendosi di meno ovviamente
la predisposizione,
la motivazione rispetto alla sessualità può anche cambiare.
Ecco, forse con un partner stabile, come nel caso per esempio di Daria, ecco, la tratta come la sua giustamente principessa, non ha questo impatto così, certo, importante.
Adesso io direi di affrontare quest'altra domanda che le ho posto, e cioè anche il fatto di prendere la pillola in età molto giovane. Per esempio Alice prima diceva che lei ha iniziato a prendere la pillola a 16 anni. Sentiamo cosa ha detto la dottoressa.
La contraccezione nelle giovani donne è un tema, secondo me, abbastanza importante da discutere, nel senso che spesso ci troviamo di fronte a richieste di pazienti che presentano un'età che effettivamente a livello consultoriale, a livello ambulatoriale può spaventare, tipo 15 anni. E questo perché nel tempo sono stati fatti numerosi studi che hanno voluto indagare l'impatto della, in particolar modo poi della terapia ormonale, quindi della pillola estroprogestinica, sulla maturità del sistema di regolazione delle ovaie di questa giovane donna. In realtà noi consideriamo quella paziente matura da un punto di vista ormonale, quindi la maturazione dell'asse ipotalamo-ipofisi ovaie è avvenuto nel momento in cui lei ha un menarca, quindi somministrare la pillola da questo punto di vista non impatta su quell'asse. I principali concernings, se così possiamo dire, invece riguardano in parte l'impatto che può avere sulla statura, ma soprattutto sulla mineralizzazione ossea. In che senso? Nel senso che per anni ci si è chiesti se bloccare la produzione ormonale potesse alterare la statura finale di quella paziente. In realtà la crescita degli arti si arresta circa 2 anni dopo la pubertà e quindi siamo in un'età di sufficiente sicurezza, perché raramente poi abbiamo una paziente che ci chiede contraccezione a 13 anni, ma la stessa cosa non si può dire invece sulla mineralizzazione ossea. Su questo gli studi non sono stati così categorici nel dirci state tranquilli come per la statura. Di conseguenza una paziente che posso avvertire che è già a rischio per una ridotta mineralizzazione ossea, penso a una paziente che può avere un disturbo della condotta alimentare, un regime piuttosto restrittivo, anche banalmente una familiarità importante, eccetera, è una paziente in cui posso avere una maggior difficoltà nel prescrivere una pillola che può impattarmi in questo senso. Ovvio che se percepisco che è una paziente a rischio estremo di gravidanza in attesa, faccio un bilancio rischio-beneficio, perché laddove ad esempio il contesto familiare non è adeguato, laddove vedo una attività sessuale sregolata che non posso controllare con il solo metodo di barriera, allora faccio un bilancio rischio-beneficio e valuto anche lì l'utilizzo della pillola estroprogestinica.
Sex Box.
E lo ricordo, questa era la dottoressa Elisabetta Micelli, specializzata in ginecologia e ostetrice. Quindi abbiamo proprio anche visto con lei, con quello che ha appena detto, bisogna un po' mettere sulla bilancia i rischi e i benefici.
E di contraccezione, ragazze, sembra che ve ne occupiate fondamentalmente soprattutto voi, ma insomma Jacopo ha parlato anche del condom e quindi mi sembra di capire giustamente che anche i maschietti fanno la loro parte. Vedo la mano alzata di Fabrizio.
Ma allora, io volevo solo specificare una piccola cosa che hai detto tu, perché io ho già sentito veramente molte ragazze che tu vai a chiedergli quali sono appunto i metodi contraccettivi, cosa sono le cose per proteggersi, per prevenire quant'altro, eccetera, 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 per prevenire soprattutto le malattie sessualmente trasmissibili. È anche giusto sapere che da una parte la ragazza si protegge col metodo contraccettivo, dunque per evitare una gravidanza
indesiderata.
Comunque desiderata, però è dall'altra parte è giusto sapere che anche che quel metodo contraccettivo non le va a proteggere invece su tutto quello che è un ambito di malattie trasmissibili e quant'altro.
Bravo.
Giustissimo.
E niente, io purtroppo non, cioè purtroppo nel senso io col mio partner abbiamo usato il preservativo le prime settimane. E poi, essendo che si era instaurato un legame amoroso e comunque un legame fisso, dunque non c'erano terze parti fluenti nella coppia e dunque era il partner sessuale
esclusivo,
abbiamo deciso di toglierlo definitivamente.
Ok, qui ovviamente ci ha portato Fabrizio un tema importantissimo che è quello delle malattie sessualmente trasmissibili e quindi della contraccezione cosiddetta di barriera.
Sì. E penso che sia importantissimo ricordare questo, che alla fine è l'unico metodo che ci garantisce di non contrarre e di non contagiare una persona, poi è il preservativo, quindi il condom oppure il preservativo femminile, il femidom e nei rapporti orali il dental dam. Che ricordiamo, insomma, un foglio in lattice che si mette sulla vagina, si può utilizzare durante il sesso orale oppure durante l'anilingus. E il tema delle malattie sessualmente trasmissibili è importante perché tante coppie, magari non stabili, non esclusive, non fanno i conti con questo. Io penso che da buona prassi bisognerebbe dire ok, ci fidanziamo, siamo esclusivi, magari abbiamo avuto una vita sessualmente attiva, potremmo anche farci dei test prima di dire non usiamo più precauzioni e poi decidere di utilizzare altri tipi di contraccezione, metodi di barriera come appunto il preservativo. Magari potremmo fare anche un discorso su altri modi di prevenire la trasmissione o comunque contenere, diciamo, la trasmissione di altre malattie sessualmente trasmissibili come per esempio il virus dell'HPV. Oggi sappiamo che c'è il vaccino disponibile per le ragazze ma anche per i ragazzi che riduce enormemente il rischio di contrarre i ceppi poi più pericolosi. E poi sappiamo che per quanto riguarda la popolazione omosessuale o comunque gli uomini che fanno sesso con uomini si può utilizzare la PrEP, cioè la profilassi pre-esposizione, che è alla fine un farmaco che si può utilizzare, lo possono utilizzare o i partner HIV negativi che hanno un partner HIV positivo che ancora ha una carica rilevabile, perché lo ricordiamo, se in terapia quasi sempre oggigiorno l'HIV può arrivare ad avere una carica non rilevabile e quindi non contagiabile. Oppure molto più spesso le persone che vogliono avere dei rapporti senza l'uso del preservativo e per proteggersi dall'HIV possono utilizzare on demand oppure anche quotidianamente se hanno dei rapporti frequenti questo tipo di farmaco, che però ricordiamo può proteggere dall'HIV ma non protegge da tutta un'altra serie di malattie come l'epatite, la sifilide, la gonorrea eccetera eccetera e quindi insomma rischi e benefici.
E poi ci sono però alcuni uomini, ragazzi, che si rifiutano anche proprio di indossare il certo. condom perché dicono che sia una barriera non soltanto evidentemente per le infezioni, ma anche e soprattutto per il loro piacere. E questo spesso e volentieri, insomma, comporta anche delle ricadute, no? Sulla relazione, soprattutto se il partner o la partner invece è pro. Vi è capitato, ragazzi, di vivere, insomma, questa dicotomia? Ecco, Alessandro.
Diciamo che un po' di astio nei confronti del preservativo, perché avendolo usato essenzialmente da quando sono sessualmente attivo, adesso avendo una relazione comunque che sta durando molto con una partner fissa, mi sono ritrovato a un po', tra virgolette, odiarlo perché lo vedevo come un rituale da fare per forza prima del sesso che non volevo fare essenzialmente. Oltre a questo, poi vorrei riflettere su un altro metodo contraccettivo che non ho ancora sentito nominare, che era quello per antonomasia, penso già qualche anno fa, che era l'astinenza, ragazzi, perché oggi abbiamo talmente tanti, secondo me, talmente tanti metodi contraccettivi che nessuno, cioè, secondo me la mia generazione non la considera proprio l'astinenza come metodo contraccettivo. Essenzialmente io mi lamento per il condom e la mia ragazza si deve ritrovare per forza a considerare di dover prendere la pillola, che magari io non voglio anche che lo consideri, non voglio che la prenda. E quindi vai a riflettere e dici, ah cavolo, allora qual è l'altro metodo? O fare coito interrotto, che anche no, sinceramente, perché a me piace essere, a me piace prevenire le cose, mi piace organizzare, non fare cose troppo impulsivamente, perché poi va a finire come va a finire. E quindi considerare l'astinenza, ma anche come metodo per rompere quella routine che si ritrovava nello stesso concetto di rituale, che era mettere il preservativo. Ci ritroviamo quasi a dover fare sesso perché lo facciamo sempre, perché è la nostra abitudine di relazione. Quando invece può essere anche proprio un esperimento nei confronti della coppia, provare a dirci, ok, proviamo a non farlo, proviamo a vedere come stiamo.
Fare un esperimento, sì. Dici, Ale?
Fare un esperimento, sì sì, perché secondo me non lo considera nessuno, perché ragazzi, cioè, stiamo qui a parlare di questo, il sesso piace a tutti, a chi è che non piace?
Cioè, ma un esperimento che ti dà la possibilità di osservarti in questa situazione di astinenza, come dici,
esatto,
tu?
Esatto.
Ok.
Esatto, esatto.
Ma quasi un discorso da Jacopo, ecco.
Un po' filosofico, quasi, filosofico. Un atteggiamento filosofico, sì.
No, però non mi sembra un metodo contraccettivo. Tu stai dicendo, per non rischiare, non pratichiamo. Oppure stai dicendo, sì, ci asteniamo soltanto in alcuni giorni del...
Rischiare. Perché io non voglio prendere il preservativo e perché tu non vuoi prendere la pillola.
Ok, però come non facciamo? È una soluzione a lungo Shopper. Termine.
Gaia, no, penso che mi sentirai molto difficilmente dire che preferisco l'astinenza.
Beh, ci ricordiamo che durante il lockdown hai apprezzato anche, sei riuscito ad apprezzare anche quello.
È vero. Io volevo iniziare, però vorrei vedere anche se riesco ad apprezzarlo.
No, okay.
Ma io invece volevo parlare del fatto che le ricerche nel campo delle contraccezioni nella maggior parte delle volte sono rivolte verso le donne. Nel campo femminile ci sono così tanti contraccettivi, c'è la spirale, c'è la pillola, c'è il cerotto, ci sono le iniezioni, cioè ci sono mille cose, ma per gli uomini perché c'è questa disparità di ricerca nel campo contraccettivo per gli uomini?
Cioè, c'è stato il periodo del pillolo, cioè che fine ha fatto il pillolo?
Il pillolo, mamma che...
Allora, no, beh, anzitutto...
Onestamente il termine pillolo, prima di tutto...
Sì, tremendo, però insomma,
beh,
certo.
Però...
Lo riconosciamo così.
No, capisco quello che dice Daria, però è anche vero che il motivo per cui è più difficile trovare un metodo contraccettivo ormonale, insomma, per gli uomini è semplicemente perché la donna produce un ovulo al mese, gli uomini milioni di spermatozoi tutti i giorni, quindi insomma ci sono delle difficoltà tecniche. Comunque, insomma, stanno ancora facendo ricerca su questo metodo contraccettivo farmacologico maschile, che poi sarebbe, diciamo, un pillolo che ecco, diciamo, ha dentro sia del testosterone che del progestinico, però appunto siamo in una fase di sperimentazione. Ci sono anche altre metodologie che sono state proposte, no? Questo RISUG, potremmo chiamarlo in italiano, cioè Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance, che è una specie di vasectomia però reversibile, che si fa tramite un'iniezione di un farmaco. Però, diciamo, non è utilizzata in Europa. Ho visto che è un po' utilizzata in India, ma non è una pratica molto...
Bisogna vedere anche quanti uomini sarebbero disposti, no, ad accostarsi ad un trattamento così...
Ma perché riguarda le donne devono essere disposte a prendere tutti questi ormoni, tutte queste contraccezioni di mille modi, e gli uomini non devono essere disposti a mettersi, che ne so, un farmaco o un gel per appunto non procreare? Insomma,
questo è un tema forse oltre che medico-scientifico, forse è un tema proprio sociale e che ha dei costi sociali e dei costi economici, perché le ricadute, Natasha, adesso ci illumina.
A proposito di danari, io volevo un attimo citare quanto costa, parlo ovviamente della Svizzera, proteggersi. Allora, di norma un preservativo quanto costa? Un franco? Mm-hmm. Un franco. Poi ci sono i preservativi senza lattice, perché ci sono delle donne che sono un po', diciamo, intolleranti al lattice, costa 2,90 franchi. Poi abbiamo l'anello vaginale, costa 28 franchi, l'ha citato prima Sara. Poi c'è la spirale, quella ormonale, che costa dai 200 ai 250 franchi, più l'intervento del ginecologo, che ovviamente deve fare un intervento, senza poi contare i controlli di routine dopo. E appunto tutto questo, lo sottolineo, in Svizzera chi lo deve pagare? Lo deve pagare, beh, in questo caso la donna, a meno che poi il partner non sia così generoso che, insomma, condivida i costi. E poi aggiungo anche i costi della pillola, poi a seconda della pillola che si assume può costare dai 10 ai 30 franchi al mese.
Questo la dice tantissimo lunga.
Sono soldini.
E questo è un tema anche culturale, se vogliamo, perché secondo Daria giustamente ricade su una scelta così importante puntualmente, sia proprio da un punto di vista fisico, perché è su di sé che la donna si deve praticamente accollare tutta la responsabilità di una contraccezione, ma poi appunto a cascata ci sono anche ricadute in termini economici e sociali. Ragazzi, come vi sentite invece voi rispetto a questo fenomeno?
Magari il partner vi aiuta? Condividete le spese?
Noi vorrei sentire i maschietti, esatto. Sì, sì.
All'epoca devo dire che non condividevo le spese. In cui
io non mi sognerei mai di andare a chiedere i soldi per i preservativi alla mia ragazza.
Poi io ho preso la pillola del giorno dopo, penso 2 o 3 volte nella mia vita, e i miei partner di allora non me l'hanno pagata, ma abbiamo fatto metà.
E qui ha tirato anche in un altro tema fuori la nostra Daria, perché ovviamente si parla anche di una contraccezione post rapporto, che non è neanche più contraccezione a quel punto. Come la possiamo chiamare, Gaia?
Contraccezione di emergenza.
Sì.
La pillola del giorno dopo, la pillola dei 5 giorni dopo, oppure si può utilizzare anche in alcuni casi la spirale che viene inserita successivamente. E nel momento in cui si suppone che un errore o comunque una distrazione o qualcosa avvenga da entrambe le parti, un incidente avvenga da entrambe le parti, penso che sia anche giusto condividere la spesa.
Ecco, quindi sensibilizziamo un po' questi uomini, chiaramente compatibilmente con insomma le condizioni economiche di ciascuno, perché giustamente Alessandro diceva: non posso andare dai miei a chiedere i soldi di... No, Jacopo lo diceva.
No, però
giusto?
Alessandro ha detto un'altra cosa, ha detto: io non mi sarei sognato di chiedere i soldi del preservativo, come dire che ci sono anche tanti uomini che si comprano i preservativi e che, voglio dire, se ne fanno carico loro, sì, però di questa spesa. Quindi io direi più di fare una distinzione tra quelle persone magari single che si comprano loro i preservativi, oppure se sono donne si pagano il contraccettivo e quindi, come dire, il corpo è mio, lo gestisco io, voglio assumermi io la responsabilità, e invece le coppie, all'interno delle quali questo può essere gestito, budgetizzato.
Ma infatti a mio parere andrebbero comunque, tra virgolette, sempre divisi quando hai un'età, ecco, di 16, 17, 18 anni, cioè 30 franchi al mese, comunque magari in qualcosina ti cambia. Stessa cosa però per i preservativi, cioè secondo me si divide, punto, perché serve ad entrambi. Oppure dico: ok, tu prendi questo, io compro quest'altra cosa perché tu hai già fatto questa spesa, non lo so, ecco, venirsi un po' incontro.
Poi ci sono anche i genitori, quelli sensibili al tema, che le mettono in borsetta le figlie piuttosto che in tasca al figlio. E, insomma,
ma senza farsi vedere, però, la fanno così.
Però un contributo fondamentale, oltre che insomma una spinta a promuovere la protezione, un sesso sicuro.
Alice?
Ma io con un mio ex ragazzo facevo a metà quella pillola, perché giustamente, nel senso, sesso lo facciamo in due, quindi se la protezione, cioè protegge entrambi, dunque facevamo metà. Per il resto, cioè adesso la compro io, spesa mia, giustamente i soldi che mi danno mensilmente i miei, quindi indirettamente sono soldi loro, però appunto ho sempre fatto a metà con i miei partner solitamente.
In solido.
È una relazione stabile. Ovviamente, non è che se vado a letto con uno gli chiedo 15 franchi per pagarmi la pillola.
Cioè, no, farebbe un po' brutto.
Chiarissimo.
Sì, poi spesso magari è la madre che ti dice: cioè, ti dai i soldi semplicemente perché almeno ce la prendi, non che deve essere una spesa che ti pesa tutto il mese. Cioè, giustamente. Dai.
Ragazzi, mi manca il momento verità.
Ale, vai, temerario, momento verità.
Sigla.
Il momento in cui iniziato a provare questo leggero astio nei confronti del preservativo, mi sono reso conto che essenzialmente volevo smettere di usarlo, viene da un periodo in cui con la mia partner, fissa, stavamo vivendo un periodo a letto un po' travagliato, un po' di difficoltà dovuto a stress nostri personali, semplicemente non ci ritrovavamo più tanto bene a letto. C'è stata questa occasione in cui l'abbiamo fatto e io ero particolarmente eccitato, talmente eccitato che posso riconoscere che forse posso dire molto intimo da dire, ma il mio pene era più duro del solito, ecco, diciamo così semplicemente. I preservativi non erano quelli che stavo usando solitamente. E ho notato proprio che mettendolo e poi facendo la mia, tra virgolette, performance, sentivo proprio un pochino di male, nel senso che mi stava veramente spingendo un bel po'. Quello che proprio mi ha fatto un po' andare su tutte le furie è stato il fatto che nel momento in cui io ho eiaculato mi è venuto un fortissimo male al pene. Mi è venuto male proprio nella parte interna dove, che semplicemente, non lo so, fosse il tutto troppo stretto, e nel momento in cui ho eiaculato ci sia stata qualche sfregamento forte, qualche infiammazione, ed è stato semplicemente doloroso eiaculare, e quella cosa mi ha fondamentalmente distrutto un pochino la testa, perché io sono andato a cercare mille motivi. Prima cosa, non sapevo nel momento in cui era successo perché era successo, perché era strano. Io semplicemente sono venuto e mi ha fatto male. E andando a cercare i motivi ho capito che essenzialmente era il preservativo che mi stava stringendo e che mi stava impedendo di venire in modo fluido nella posizione in cui ero, essenzialmente. Da quel momento ho detto, ok, no, questa cosa mi impedisce di fare sesso come voglio e quindi non lo voglio più usare. E questa è stata un po' la presa di coscienza del fatto che forse preservativo non andrebbe usato in relazioni con partner fisse, perché comunque nonostante il dolore di quella volta, io l'ho sempre, lo vedevo già sempre prima come un rituale, una cosa che non volevo fare prima di dover fare sesso e che mi faceva eccitare di meno. Io quella volta, essendo particolarmente eccitato, del preservativo non me ne fregava praticamente niente, e appunto sentivo che il mio pene era più duro, e è successa questa cosa, e da quella volta ho detto ok, no, non lo voglio più usare, basta, non riesco.
Che pensi, Gaia, di questa esperienza di Ale? Grazie Ale, ovviamente.
Beh, grazie, sempre generoso, sì. È sicuramente un'esperienza spiacevole, perché ha associato comunque un momento di piacere al momento di dolore, e quindi anche a livello mentale si crea appunto una correlazione negativa. Però mi viene da dire che ci sono tantissimi preservativi di taglie diverse, che quindi magari potesse valere la pena provare con una circonferenza un pochino più grande, oppure adesso, se era un problema di circonferenza, ci sono taglie large, extra large, ci sono anche un po' più lunghi per chi ha un pene più lungo, e magari era un tipo di preservativo piccolo per il tuo pene, ti stringeva un po'?
Era diverso da quello che usavo di solito, ah. E riconosco che era più stretto di quelli che usavo di solito, ma infatti da quella volta lì ho iniziato a prenderli più larghi e il problema non si è ripresentato. Il mio astio nei confronti dei preservativi viene sempre dal fatto che è quella cosa che devo fare prima, che non voglio fare, mentre voglio fare la cosa che voglio fare, ovvero fare sesso. Quello è un altro discorso. Mm. Il discorso del dolore era perché chiaramente non era della taglia giusta, probabilmente.
Ok, quindi c'è anche questa componente psicologica, e tu senti che è un qualcosa che va a interrompere il fluire.
Sì, perché poi, come ho detto, come ho voluto precisare, era un periodo comunque di stress da parte mia e della mia partner, e semplicemente la nostra vita sessuale non era così bella come lo è di solito, ecco, diciamo. Quindi io ho trovato la soluzione in questa cosa, e sinceramente la mia visione è migliorata, sono diventato più ottimista e il problema è stato più o meno risolto, semplicemente. Per via di questa cosa, perché anche un po' di autostima mi è salita, perché nel momento in cui tu ti realizzi che ce l'hai talmente grosso che non ci sta nel preservativo, fidatevi che a un uomo fa tanto, è una grande botta di autostima.
Non tutti i mali vengono per noi, dai. Ha trovato la chiave di volta.
Esatto.
Eh?
Quindi, almeno ha dato una lettura positiva.
Esatto.
Quindi, come tutte le cose, prima hai parlato di astinenza come metodo un po' così, diciamo, contraccettivo, però come possiamo denotare, alla fine fare esperienza di qualcosa può magari abbattere un pregiudizio, un pensiero, no?
Certo. Il discorso sull'astinenza viene dal fatto che io non ho chiesto alla mia partner di prendere la pillola, è lei che ha andata verso quella direzione da sola. Però, cioè, io, come volendo anche riprendere il discorso di Daria prima, sul fatto che gli uomini non considerano un metodo che vada a impattare magari sugli ormoni o sul resto, ma è semplicemente, secondo me, perché se quello che il mezzo per quello che voglio fare, che è fare sesso, è la scelta tra andare a fare una terapia ormonale che secondo me un uomo percepisce come molto invasiva e andare a mettere un preservativo durante il rapporto, penso che qualsiasi uomo andrà a preferire andare a mettere un preservativo durante il rapporto.
Ma non ne sarei così convinta, perché ci sono anche tante persone un pochino più egoiste che dicono: guarda, meglio se ci penserei, così io mi godo il rapporto senza preservativo, senza rotture di scatole, posso eiaculare.
Ma l'amore dov'è là?
Hai ragione, ma non tutti hanno la tua sensibilità. Poi bisogna sempre fare una distinzione tra i rapporti occasionali o appena iniziati e poi invece le relazioni durature, in cui si spera ci sia un po' più di complicità e condivisione.
Ci sono addirittura quelli no condom in senso assoluto che insomma degenerano anche in comportamenti assolutamente al limite proprio del dire scorretti e poco, soprattutto se parliamo di fenomeni come lo stealthing.
Lo stealthing, sì, che è l'atto, per chi non lo sapesse, è l'atto di rimuovere il preservativo senza il consenso della partner o del partner, è punibile.
Sì,
anche
per me
per
ci vorrebbero un po' di anni di carcere.
Ma penso sia perseguibile per sì. Legge.
E ci sono anche i cosiddetti Bear Baker, non sapevo sì. Esistesse anche insomma, questo gruppo di no condom che forse è più diffuso nel mondo sì. Omosessuale ed è una sorta di atto di trasgressione, di ribellione rispetto all'uso del condom che credo si sia sviluppato negli anni 90, esatto. Sul finire forse degli anni 90 come ribellione a questo bombardamento invece che si è avuto tra gli anni 80 e 90 a favore invece dell'uso del condom quando appunto era esplosa la crisi legata insomma alla diffusione dell'AIDS. E ci sono quindi insomma comportamenti legati all'uso del preservativo che sono decisamente molto discutibili, per cui il senso di responsabilità qui che viene insomma richiamato è sempre altissimo. E ce ne fossero insomma di persone sensibili come l'Ale che invece ci riportano una testimonianza di tutto rispetto, ecco. Grazie Ale, sempre carine le tue insomma confessioni.
Grazie per i vostri complimenti.
Prima di chiudere, non abbiamo citato i tipi di contraccezione, mi sono venuti in mente quelli per permanenti, quindi la chiusura delle tube per le donne, poi l'abbiamo un po' citato prima, la vasectomia per gli uomini, quindi sono proprio irreversibili.
Esatto, tra l'altro ricordiamo che la vasectomia è sempre più praticata oggigiorno, cioè sono molti gli uomini, un po' più comune magari in paesi come l'America, che in un contesto familiare, quindi quando hanno già avuto i figli eccetera, decidono di farsi fare una vasectomia per poter continuare ad avere rapporti senza aver paura di avere di nuovo una gravidanza indesiderata.
Beh, forse perché ci si avvicina al 1° dicembre, che sappiamo insomma essere la data della campagna internazionale di lotta all'AIDS, forse eravamo un po' sensibilizzate tutte su questo tema della contraccezione, valeva sempre la pena parlarne. Abbiamo anche creato appunto una puntata ricchissima su questo tema, andate insomma a sfruculiare, andate un po' a ritroso nelle puntate di Sexbox, abbiamo parlato di AIDS e MST. E io ragazzi vi ringrazio perché come sempre ci portate un pezzettino di voi e della vostra intimità, anche oggi l'avete fatto. Alla prossima e grazie, ciao da Alessia.
Ciao da Natasha.
E ciao da Gaia.
Ciao ragazzi.
Alla prossima.
Ciao.
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 Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.